Capitolo 20. Morte, desiderio e incapacità. All'inizio tutto era coperto dalla fame, che è la morte. Quella si fabbricò la mente per poter raggiungere il possesso di sé. Brihadaranya Upanishad. Questo è il potere scoperto dai mortali, che possiede la moltitudine dei suoi desideri per poter sostenere tutte le cose. Esso prende il sapore di tutti i cibi e costruisce una dimora per l'essere. Rig Veda. Nel precedente capitolo abbiamo considerato la vita dal punto di vista dell'esistenza materiale, dell'apparizione e del gioco del principio vitale nella materia, e abbiamo ragionato in base ai dati offerti da questa esistenza terrestre in evoluzione. Ma è evidente che il principio generale, ovunque possa apparire e comunque e in qualunque condizione operi, deve essere dappertutto lo stesso. La vita è la forza universale all'opera per creare, dinamizzare, mantenere e modificare, anche fino al punto di dissolverle e ricostruirle, forme di sostanza, avendo come carattere fondamentale il mutuo gioco e l'avvicendamento di un'energia apertamente o segretamente cosciente. Nel mondo materiale in cui abitiamo, la mente è involuta e subcosciente nella vita, proprio come la supermente è involuta e subcosciente nella mente. E questa vita impregnata ad una mente involuta subcosciente è essa stessa, a sua volta, involuta nella materia. Perciò la materia è qui la base e l'inizio apparente. Nel linguaggio delle Upanishad, Prithivi, il principio della terra, è il nostro fondamento. L'universo materiale parte dall'atomo formale sovraccarico di energia, impregnato dalla sostanza non ancora formata di un desiderio, una volontà, un'intelligenza subcoscienti. Da questa materia si manifesta la vita apparente e questa libera, per mezzo del corpo vivente, la mente che contiene imprigionata dentro di sé. La mente, a sua volta, deve liberare la supermente nascosta nel suo funzionamento. Ma noi possiamo concepire un mondo costituito diversamente, in cui la mente non si trovi all'inizio involuta, ma impieghi coscientemente la propria energia innata per creare forme originali di sostanza, e non sia all'origine, come nel nostro mondo, soltanto subcosciente. Eppure, benché il funzionamento d'un tale mondo sarebbe completamente diverso dal nostro, il veicolo intermedio d'operazione di questa energia sarebbe sempre la vita. La cosa, di per sé, resterebbe la stessa, anche se il processo sarebbe interamente rovesciato. Ma allora appare immediatamente che, come la mente è solo un'operazione finale della supermente, così la vita è solo un'operazione finale della coscienza forza di cui l'idea reale è la forma determinatrice e l'agente creatore. La coscienza, che è forza, è la natura dell'essere. E quest'essere cosciente, manifestato come una conoscenza volontà creatrice, è l'idea reale o supermente. La conoscenza volontà supermentale è la coscienza forza resa operante al fine di creare forme dell'essere unito, in un'ordinata armonia cui diamo il nome di mondo o universo. Così pure la mente e la vita sono la stessa coscienza forza, la stessa conoscenza volontà, ma operanti al fine di mantenere forme distintamente individuali in una specie di demarcazione, opposizione e interscambio in cui l'anima, in ciascuna forma d'essere, elabora la propria mente e la propria vita come se fossero separate dalle altre, anche se in verità non sono mai separate, ma sono il gioco dell'unica anima, mente e vita in diverse forme della sua unica realtà. In altre parole, come la mente è l'operazione individualizzatrice finale della supermente che include e comprende tutto, il processo mediante il quale la sua coscienza agisce individualizzata in ciascuna forma dal punto di vista particolare di questa e coi rapporti cosmici che derivano da questo punto di vista, così la vita è l'operazione finale mediante cui la forza dell'essere cosciente, la quale agisce attraverso la volontà che tutto possiede e tutto crea, della supermente universale, mantiene e dinamizza, costituisce e ricostituisce forme individuali e agisce in esse quale base di tutte le attività dell'anima così incarnata. La vita è l'energia del divino che genera continuamente se stessa nelle forme come in una dinamo e che non solo gioca a dirigere la batteria dei suoi urti sulle forme circostanti delle cose, ma riceve essa stessa gli urti provenienti da tutta la vita circostante appena questi dall'esterno, dall'universo attorno, si riversano sulla forma e la penetrano. Vista in tal modo, la vita appare come una forma di energia di coscienza intermediaria, appropriata all'azione della mente sulla materia. In un certo senso si può dire che essa rappresenti un aspetto d'energia della mente quando questa non crea e non si riferisce più a idee, ma crea e si riferisce a moti di forza e forme di sostanza. Ma si deve subito aggiungere che proprio come la mente non è un'entità separata, ma ha dietro a sé tutta la supermente, ed è la supermente che crea, essendo la mente solo la sua operazione individualizzatrice finale, così pure la vita non è un'entità o un movimento separati, ma ha tutta la forza cosciente dietro a sé in ciascuna delle sue operazioni. Ed è questa forza cosciente che da sola esiste e agisce nelle cose create. La vita non è che la sua operazione finale, intermediaria tra la mente e il corpo. Tutto ciò che diciamo della vita deve quindi essere soggetto alle modificazioni che derivano da questa dipendenza. Noi non conosciamo realmente la vita, né nella sua natura né nei suoi processi, a meno che e fino a che non siamo consapevoli e diventiamo coscienti di questa forza cosciente che lavora in essa e della quale essa non è che l'aspetto e la strumentazione esteriori. Soltanto allora, come forme d'anima individuali e strumenti mentali e corporei del divino, potremo percepire ed eseguire con conoscenza la volontà di Dio nella vita. Soltanto allora la vita e la mente potranno progredire in cammini e movimenti sempre più conformi alla rettitudine della verità che è in noi e nelle cose, con una costante diminuzione delle perversioni e delle distorsioni dell'ignoranza. Proprio come la mente deve unirsi coscientemente alla supermente da cui è separata per l'azione di avidia, Così la vita deve diventare consapevole della forza cosciente che opera in lei per dei fini e con un significato di cui la vita in noi, assorbita com'è dal solo processo di vivere, come la nostra mente è assorbita dal solo processo di mentalizzare la vita e la materia, è incosciente nella sua azione ottenebrata, così da servirli in maniera cieca e ignorante, e non, come deve fare e farà quando sarà liberata e compiuta, in maniera luminosa o con una conoscenza, un potere, una beatitudine che si autorealizzano. Infatti, la nostra vita, poiché è soggetta all'azione ottenebrata e divisoria della mente, è essa stessa ottenebrata e divisa e subisce tutta quella soggezione alla morte, alla limitazione, alla debolezza, alla sofferenza, al meccanismo ignorante di cui la mente della creatura, vincolata ai propri limiti, è l'origine e la causa. La sorgente originaria della perversione era, abbiamo visto, l'autolimitazione dell'anima individuale vincolata all'ignoranza di sé, in quanto considera se stessa, a causa di una concentrazione esclusiva, come una individualità separata autoesistente, e tutta l'azione cosmica solo come si presenta alla sua coscienza, alla sua conoscenza, alla sua volontà, alla sua forza, alla sua gioia individuali e al suo limitato essere individuale, invece di vedersi come una forma cosciente dell'uno e di abbracciare ogni coscienza, ogni volontà, ogni forza, ogni gioia e ogni esistenza come unite alle sue. La vita universale in noi, obbedendo a questa direzione dell'anima imprigionata nella mente, finisce essa stessa per essere imprigionata in un'azione individuale. Essa esiste e agisce come una vita separata con una capacità limitata e insufficiente, che subisce, invece di abbracciarli liberamente, l'urto e la pressione di tutta la vita cosmica che la circonda. Gettata come una povera, limitata esistenza individuale nel costante avvicendarsi cosmico della forza dell'universo, la vita subisce all'inizio impotentemente il gigantesco gioco di rispondenze, obbedendovi solo con una reazione meccanica nei confronti di tutto ciò che l'attacca, la divora, la gode, la usa, la spinge. Ma quando si sviluppa la coscienza, quando la luce del suo proprio essere emerge dall'inerte oscurità del sonno dell'involuzione, l'esistenza individuale diventa vagamente cosciente del potere che è in lei e cerca dapprima in maniera nervosa e poi in maniera mentale di dominare, di usare e di godere il gioco. Questo risvegliarsi al potere che è in lei è il graduale risveglio alla coscienza del sé. Perché la vita è forza e la forza è potere e il potere è volontà e la volontà è l'azione della coscienza dominante. La vita nell'individuo diventa sempre più consapevole nelle sue profondità di essere anch'essa la forza e volontà di Satchitananda che è padrona dell'universo e aspira essa stessa a essere individualmente padrona del proprio mondo. Realizzare il proprio potere e dominare e nello stesso tempo conoscere il proprio mondo è dunque l'impulso sempre crescente di ogni vita individuale. Questo impulso è un aspetto essenziale del progressivo manifestarsi del divino nell'esistenza cosmica. Ma sebbene la vita sia il potere e la crescita della vita individuale significhi la crescita del potere individuale, tuttavia il solo fatto d'essere una vita e una forza individualizzata e divisa le impedisce di diventare realmente padrona del suo mondo, perché ciò significherebbe dominare la forza totale, Ed è impossibile per una coscienza divisa e individualizzata, con un potere e una volontà divisi e individualizzati e perciò limitati, dominare la forza totale. Solo la volontà totale può fare questo, e la volontà individuale può farlo solo, se in qualche modo lo può, divenendo a sua volta una sola cosa con la volontà totale e di conseguenza con la forza totale. Altrimenti la vita individuale nella forma individuale deve essere sempre soggetta ai tre contrassegni della sua limitazione: la morte, il desiderio e l'incapacità. La morte è imposta alla vita individuale sia dalle condizioni della sua stessa esistenza, sia dalle sue relazioni con la forza totale che si manifesta nell'universo. La vita individuale è infatti un gioco particolare dell'energia, specializzato a costituire, mantenere, dinamizzare e alla fine dissolvere, una volta superata la sua utilità, una delle miriadi di forme che servono tutte. Ciascuna al proprio posto, nel proprio tempo e la propria portata, all'intero gioco dell'universo. L'energia di vita nel corpo deve sostenere l'attacco delle energie esterne ad esso che sono nell'universo. Deve attingerle e nutrirsi di loro, che costantemente la divorano. Tutta la materia, secondo le Upanishad, è cibo. E questa è la formula del mondo materiale. Colui che mangia è a sua volta mangiato. La vita organizzata nel corpo è costantemente esposta alla possibilità d'essere distrutta dall'attacco della vita esterna a esso. Se la sua capacità di divorare è insufficiente o impropriamente servita, o se non c'è un giusto equilibrio tra la capacità di divorare e la capacità o necessità di provvedere al cibo per la vita esteriore, essa, incapace di proteggersi, viene divorata. Oppure, incapace di rinnovarsi, viene di conseguenza dissipata o disgregata. Deve passare attraverso il processo della morte per essere ricostruita o rinnovata. Non solo, ma ancora nel linguaggio delle Upanishad, la forza vitale è il cibo del corpo e il corpo è il cibo della forza vitale. In altre parole, l'energia vitale in noi fornisce il materiale con cui la forma viene costruita e costantemente mantenuta e rinnovata, e allo stesso tempo usa costantemente la forma sostanziale di se stessa che essa in tal modo crea e conserva nell'esistenza. Se l'equilibrio tra queste due operazioni è imperfetto o viene turbato, o se il gioco ordinato dalle diverse correnti di forza vitale si disingrana, allora intervengono la malattia e il decadimento e incomincia il processo di disintegrazione. E la lotta stessa per il dominio cosciente e la crescita stessa della mente rendono più difficile il mantenimento della vita, perché l'energia vitale pretende sempre di più dalla forma. E questa pretesa è eccessiva rispetto all'originale sistema di rifornimento e turba l'originario equilibrio di domanda e di offerta. E prima che si possa stabilire un nuovo equilibrio, vengono introdotti molti disordini nocivi all'armonia e alla durata del mantenimento della vita. Per giunta, il tentativo di conquistare la padronanza crea sempre una reazione corrispondente nell'ambiente circostante, che è pieno di forze desiderose esse pure di compiersi e che perciò, non tollerando l'esistenza che cerchi di dominarle, le si rivoltano contro e l'attaccano. Anche in questo caso viene turbato un equilibrio. Una lotta più intensa è generata. Per quanto forte sia il dominio della vita, a meno che non sia illimitata, o non riesca a stabilire una nuova armonia con l'ambiente che la circonda, essa non può sempre resistere e trionfare. Un giorno sarà vinta e disintegrata.
Ma oltre a tutte queste necessità, esiste l'unica fondamentale necessità della natura e scopo della stessa vita incarnata, che è di cercare un'esperienza infinita su una base finita. E siccome la forma, la base, per la sua stessa organizzazione limita la possibilità dell'esperienza, questa può essere fatta solo dissolvendo la forma e cercando nuove forme. Perché l'anima, una volta limitatasi per concentrarsi sul momento temporale e sul campo spaziale, è spinta a cercare di nuovo la sua infinità mediante il principio della successione, aggiungendo momento a momento e accumulando così un'esperienza temporale che essa chiama il suo passato. In questo tempo si muove attraverso successivi campi d'azione, successive esperienze o vite, successive accumulazioni di conoscenza, di capacità, di gioia. E tutto questo essa lo immagazzina nella memoria subcosciente o sovracosciente, come la sua riserva di passate acquisizioni del tempo. Per questo processo il cambiamento di forma è essenziale e per l'anima implicata nel corpo individuale, cambiamento di forma significa dissoluzione del corpo, in obbedienza alla legge cui è costretta la vita totale nell'universo materiale, alla sua legge di domanda ed offerta del materiale di forma, al suo principio di urti reciproci costanti e alla lotta che la vita incarnata deve sostenere per esistere in un mondo di reciproco divorarsi. E questa è la legge della morte. Tale, dunque, è la necessità e la giustificazione della morte, non come una negazione della vita, ma come un processo della vita. La morte è necessaria. Perché un eterno cambiamento di forma è l'unica immortalità a cui può aspirare la sostanza vivente limitata. E l'eterno cambiamento d'esperienza, l'unica infinità che la mente limitata, implicata nel corpo vivente, possa ottenere. Non si può ammettere che questo cambiamento di forma rimanga solamente un rinnovamento costante della medesima forma tipo, come quella che costituisce la nostra vita corporea dalla nascita alla morte. A meno che infatti la forma tipo non venga cambiata e la mente che ne faceva esperienza non sia proiettata in nuove forme, in nuove circostanze di tempo, di luogo e d'ambiente, la necessaria variazione d'esperienza che la natura stessa dell'esistenza nel tempo e nello spazio richiede non può essere effettuata. Ed è solo il processo della morte mediante dissoluzione e mediante la vita che viene divorata dalla vita, è solo l'assenza di libertà, la costrizione, la lotta, il dolore, la soggezione a qualcosa che sembra essere il non sé, a far apparire terribile e indesiderabile alla nostra mentalità mortale questo cambiamento necessario e salutare. È la sensazione d'essere divorati, frantumati, distrutti o strappati via che è il tormento della morte e che neppure la fede in una sopravvivenza personale può completamente abolire. Ma questo processo è una necessità di quel divorarsi a vicenda che vediamo essere la legge iniziale della vita nella materia. La vita, dice l'Upanishad, è la fame che è la morte. E per questa fame che è morte, Asanayamriju, il mondo materiale è stato creato. La vita vi assume infatti come sua forma la sostanza materiale, e la sostanza materiale è l'essere infinitamente diviso e che cerca infinitamente d'aggregarsi. Tra questi due impulsi di infinita divisione e infinita aggregazione è costituita l'esistenza materiale dell'universo. Il tentativo dell'individuo, atomo vivente, di mantenersi e ingrandirsi rappresenta tutto il senso del desiderio. Un accrescimento fisico, vitale, morale, mentale, mediante un'esperienza sempre più completa, un possesso, un assorbimento, un'assimilazione, una gioia sempre più completi, è l'inevitabile, fondamentale, insradicabile impulso dell'esistenza, una volta divisa ed individualizzata, e tuttavia sempre segretamente cosciente della sua infinità che tutto abbraccia e tutto possiede. L'impulso a realizzare questa coscienza segreta è lo sprone del divino cosmico, la Brahma del sé incarnato in ogni creatura individuale. Ed è inevitabile, giusto, salutare che questa cerchi di realizzarlo all'inizio nei termini della vita mediante uno sviluppo e un'espansione crescenti. Nel mondo fisico ciò può essere fatto solo nutrendosi dell'ambiente circostante, ingrandendosi attraverso l'assorbimento di altri o di ciò che appartiene ad altri. E questa necessità è la giustificazione universale della fame in tutte le sue forme. Tuttavia, quello che divora deve a sua volta essere divorato, perché la legge del reciproco scambio, dell'azione e reazione, della capacità limitata e perciò di un esaurimento e di un soccombimento finali, governa tutta la vita nel mondo fisico. Nella mente cosciente, ciò che era ancora nella vita subcosciente solo una fame vitale si tramuta in forme superiori. Ciò che era la fame delle parti vitali diventa nella vita mentalizzata la brama del desiderio, nella vita intellettuale o pensante la tensione della volontà. Questo movimento di desiderio deve e non può non continuare finché l'individuo non sia cresciuto abbastanza da poter ormai diventare alla fine padrone di se stesso e, per una crescente unione con l'infinito, possessore di questo universo. Il desiderio è la leva mediante cui il divino principio di vita compie lo scopo della propria affermazione nell'universo, e tentare di estinguerlo a favore dell'inerzia è un rifiuto del divino principio di vita, una volontà di non essere che è necessariamente ignoranza. Perché non si può cessare di esistere individualmente a meno che non si diventi infiniti. Anche il desiderio non può cessare in maniera giusta se non diventando il desiderio dell'infinito e trovando soddisfazione in un compimento supremo e un infinito esaudimento nella beatitudine dell'infinito che tutto possiede. Nel frattempo, esso deve progredire trasformandosi dalla fame d'un reciproco divorarsi in una specie di dono reciproco, di sacrificio sempre più gioioso, di mutuo scambio. L'individuo si dona agli altri individui e li riceve in contraccambio. E l'inferiore si dona al superiore e il superiore all'inferiore, sì da potersi realizzare l'uno nell'altro. L'umano si dona al divino e il divino all'umano. Il tutto nell'individuo si dona al tutto nell'universo e riceve come divina ricompensa la sua universalità realizzata. Così la legge della fame deve far posto progressivamente alla legge dell'amore, la legge della divisione alla legge dell'unità, la legge della morte alla legge dell'immortalità. Tale è la necessità, tale la giustificazione, tale la culminazione e il compimento del desiderio che è all'opera nell'universo. Come la maschera di morte che la vita assume risulta dal movimento del finito che cerca di affermare la sua immortalità, così il desiderio è l'impulso della forza dell'essere individualizzata nella vita per affermare progressivamente, nei termini di successione nel tempo e di autoestensione nello spazio, nella cornice del finito, la sua infinita beatitudine, l'Ananda di Satchitananda. La maschera di desiderio che questo impulso assume viene direttamente dal terzo fenomeno della vita, la sua legge di incapacità. La vita è una forza infinita che opera nei termini del finito. Inevitabilmente, attraverso la sua manifesta azione individualizzata nel finito, la sua onnipotenza deve apparire e agire come una capacità limitata e una parziale impotenza, anche se dietro ciascun atto dell'individuo, per quanto debole, per quanto futile, per quanto incerto esso sia, debba esserci la presenza integrale, sovracosciente e subcosciente dell'onnipotente forza infinita. Se non ci fosse dietro questa presenza, nemmeno il più piccolo movimento nel cosmo potrebbe avere luogo. Nel complesso della sua azione universale, ciascun singolo atto e movimento scaturisce dal fiat dell'onniscienza onnipotente che opera quale supermente insita nelle cose. La forza vitale individualizzata, però, è, nella propria coscienza, limitata e piena di incapacità. Deve infatti operare non solo contro la massa di altre forze vitali individualizzate circostanti, ma anche sottomettersi al controllo e alla disapprovazione della stessa vita infinita, con la cui volontà e tendenza totali, la sua volontà e la sua tendenza non possono immediatamente accordarsi. Quindi la limitazione della forza, il fenomeno dell'incapacità, è la terza delle tre caratteristiche della vita individualizzata e divisa. D'altra parte, l'impulso ad allargarsi e a possedere totalmente rimane, ed esso non misura né limita se stesso in base al limite della sua forza o capacità presenti, né è destinato a farlo. Di qui, dall'abisso tra l'impulso di possedere e la forza di possesso, nasce il desiderio. Se non ci fosse infatti questa discrepanza, se la forza potesse sempre prendere possesso del suo oggetto, raggiungere sempre sicuramente il suo scopo, il desiderio non entrerebbe nell'esistenza, ma solo una volontà calma e in possesso di se stessa, senza bramosia, com'è la volontà del divino. Se la volontà individualizzata fosse l'energia di una mente libera dall'ignoranza, tale limitazione, tale necessità del desiderio non interverrebbero, perché una mente non separata dalla supermente, una mente di conoscenza divina, conoscerebbe l'intenzione, la portata e l'inevitabile risultato di ogni suo atto e, anziché desiderare e lottare, applicherebbe una forza sicura che si limita all'oggetto immediato che è in vista. Anche se si allargasse oltre il presente, anche se intraprendesse movimenti non destinati ad una riuscita immediata, non sarebbe soggetta al desiderio né alla limitazione. Anche gli insuccessi del divino sono atti della sua onnisciente onnipotenza, che conosce il momento e la circostanza giusti per l'inizio, le vicissitudini, i risultati immediati e finali di tutte le imprese cosmiche. La mente di conoscenza, essendo all'unisono con la mente divina, sarebbe partecipe di questa onniscienza, di questo potere che determina tutto. Ma come abbiamo visto, la forza vitale qui individualizzata è un'energia di una mente individualizzata e ignorante, una mente che è caduta dallo stato di conoscenza della propria supermente. Perciò l'incapacità è necessaria nei suoi rapporti con la vita e inevitabile nella natura delle cose. È inconcepibile, infatti, anche in una sfera limitata, l'onnipotenza pratica di una forza ignorante, perché in quella sfera una simile forza si opporrebbe all'azione dell'onnipotenza divina e onnisciente e scombinerebbe il disegno stabilito delle cose. Situazione cosmica impossibile. La lotta di forze limitate che accrescono la loro capacità mediante questa lotta, spinte dall'impulso del desiderio istintivo o cosciente, è dunque la prima legge della vita. Come col desiderio, così avviene con questa lotta. Essa deve elevarsi fino a divenire una prova di forza reciprocamente utile, un incontro cosciente di forze fraterne in cui la vittoriosa e la vinta, o piuttosto quella che agisce per un influsso dall'alto e quella che agisce di rimando per un influsso dal basso, devono ugualmente guadagnarci e crescere. E questo, a sua volta, deve alla fine divenire l'urto felice di uno scambio divino, la poderosa stretta dell'amore che sostituisce quella convulsa della lotta. Tuttavia, la lotta è l'inizio necessario e salutare. La morte, il desiderio e la lotta sono la trinità dell'esistenza divisa, la triplice maschera del divino principio di vita nel suo primo tentativo d'affermazione cosmica.